Allora, conoscendo già Don Mario, io avevo scommesso che anche se non ci fossimo messi d'accordo, ci saremmo trovati d'accordo, almeno sulle linee generali. E ho vinto la scommessa. Anche perché con sabato, domenica e festa tutte di fila fino a ieri sera, mi dispiaceva disturbarlo. Comunque, sì, io credo a questo punto di poter semplicemente riprendere e approfondire alcuni spunti che lui ha già dato con un taglio diverso, anche perché facciamo un mestiere diverso. Intanto, rapidamente sui primi cinque versetti, il discorso dell'intervento dello spirito presso i Galati. Il commentatore che ho usato io sottolineava particolarmente pubblicità. Peraltro me l'ha procurato il marito, Sant'Uomo, che fa, in realtà lui è il discussante ombra di questa serata, perché senza di lui io non avrei avuto nulla da dire. E soprattutto non sarei qui perché qua a casa con le figlie c'è lui. E il commentatore che appunto ho utilizzato io sottolineava l'idea che tutta la comunità fosse coinvolta in questa effusione dello spirito, quindi questa abbondanza dello spirito con i suoi doni, con le sue potenze, con gli eventi che si sono verificati. Era per tutti i credenti, senza distinzione, non c'è un'elite che ha ricevuto lo spirito, che ha avuto manifestazioni particolari, e quindi si ricollegava alla stessa linea appunto della profezia di Gioele, che poi riprese da Pietro nel secondo capitolo degli Atti, quindi manderò il mio spirito su ogni carne, i vostri figli, le vostre figlie, i vostri servi, le vostre serve avranno visioni, avranno sogni. E quindi questa dimensione universale del dono dello spirito con quello che comporta appunto nell'avere visioni e nell'avere sogni, e io credo che questi testi siano alla base anche del grande bellissimo discorso di Martin Luther King, quello Io ho un sogno oggi, no, è famosissimo. E poi va bene, questo filo del dono dello spirito magari lo riprendiamo appunto più avanti quando riparliamo del battesimo. Io per sensibilità personale e per così per fiducia in chi parlava prima di me, insisterei più volentieri sugli ultimi versetti. E così diciamo praticamente dal 26? Sì, dal 26. Anche se devo dire che mi ha colpito moltissimo il modo in cui Paolo apostrofa questi poveri Galati. Prima gli dà dei dissennati che si sono fatti incantare, imbonire, una cosa pazzesca, praticamente come se, tipo mago televisivo. Poi piano pianino li chiama fratelli e dice vabbè, adesso faccio un esempio, vi faccio un discorso così comprensibile. Poi finalmente al versetto 26 comincia a chiamarli figli di Dio. Quindi insomma il tono, non soltanto dell'argomentazione, proprio dell'appello, dell'apostrofo che cresce, e gli ultimi versetti sono sicuramente più belli e più coinvolgenti. Ah, allora, tornerei volentieri anch'io sul battesimo, quindi quanti infatti siete stati battezzati? Di solito diciamo in Cristo, avete rivestito Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Intanto c'è questa cosa molto bella che noi siamo aiutati a pensare all'essere battezzati in Cristo, ma di per sé il testo ci dice battezzati verso Cristo, in direzione di Lui. Quindi il battesimo è comunque un percorso che si apre. E poi c'è questa idea del rivestirsi di Cristo, qui appunto la sintonia era profonda, ed è profonda, perché questo termine che indica il rivestirsi indica contemporaneamente, per uno strano gioco delle parole antiche, il fatto di immergersi profondamente dentro. A orecchio richiama indumento, come se fosse una cosa che io mi metto addosso. Però in realtà la stessa parola può anche significare proprio immergersi fino in fondo, quindi ha tutta la pregnanza del valore battesimale, e poi non è una cosa che io così, tipo la sciarpa me la metto, me la tolgo, no? È qualcosa di molto più profondo, cioè si sprofonda dentro Cristo e ci si riveste di Lui, come se uno si facesse il bagno e si rivestisse senza asciugarsi, non lo saprei dire molto, molto diversamente da così. E quindi una volta che appunto siamo battezzati,
questo percorso, questo cammino verso Cristo, che Cristo ce lo abbiamo veramente addosso nel senso più pieno, e allora parte con questo discorso bellissimo sulla differenza. E quindi non c'è giudeo né greco, non c'è servo, né, non c'è schiavo né libero, e non c'è maschio e femmina. Allora, sicuramente è molto condivisibile l'idea che Paolo non è un rivoluzionario, non è uno che scardina le strutture sociali, assolutamente, anzi ci sono dei passi in cui, volendo argomentare appunto l'idea che la Chiesa è corpo di Cristo, costituito da varie membra che hanno funzioni diverse, allora lui tranquillamente dice sia giudei sia greci, sia schiavi sia liberi. Quindi la differenza ci può stare, però il discorso qual è? Che in Cristo la differenza per Dio è irrilevante. A Dio non conta questi cassetti per l'autocitazione del gruppo biblico con le parole di Jared Diamond, la faccio io questa volta. Questa idea che le persone si possono mettere nei cassetti, ma Dio questa cassettina non la apre, non lo riguarda. E una parola sull'essere uno e poi torniamo magari su maschio e femmina. Allora, questo discorso del tutti infatti voi siete uno in Cristo Gesù. E a me questo maschile non piaceva, nel senso che mi disturbava un pochino. Io pensavo, ma come Gesù in Giovanni 17 usa il neutro, così non fa torto a nessuno, qui Paolo ci mette questo maschile così pesante, cioè appena finito di dire che non esiste maschio e femmina e poi usa il maschile. Però se questa unica persona è Cristo, beh, potrebbe anche venir bene. E noi non siamo sicurissimi però di quali parole abbia esattamente usato Paolo. Una ipotesi, alcuni testi riportano che l'argomentazione potrebbe essere del tipo: non c'è questo, non c'è quello, e voi tutti infatti siete di Cristo, e se voi siete di Cristo allora siete discendenza di Abramo e via così. Quindi ciò che elimina, ciò che rende irrilevante la distinzione è l'essere di Cristo, comunque questa cosa venga detta a parole. Allora, maschio e femmina. Intanto sì, le traduzioni dicono non c'è uomo né donna, facendo il parallelo non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, e quindi poi traduce non c'è uomo né donna. Intanto qui non dice uomo e donna, dice maschio e femmina, e poi non dice non c'è né, ma dice non c'è maschio e femmina. E questo per un verso ci leva, secondo me, una forte tentazione nella quale io mi stavo tuffando, per un altro è un po' complesso, però richiama un testo più bello sulla differenza di genere. Perché uno potrebbe dire non c'è questo né quello, non c'è maschio né, non c'è uomo né donna, e allora viene facile la battuta, non c'è Josef Ratzinger, non c'è Maria Bonafede. Solo che siccome dice maschio e femmina, come maschio e femmina li creò, se io ci voglio mettere Maria Bonafede, prima ci devo mettere suo marito. E non posso fare una contrapposizione così spudoratamente critica, spudoratamente ecclesiale, perché dice maschio e femmina come dice maschio e femmina li creò. Perché andare a citare Genesi? Io non ho tutti gli strumenti, però quello che a me piace pensare è che vada a recuperare quella differenza, che non è una distinzione sociale, non è una sottomissione, non è una subalternità, ma è una cosa molto buona. E quindi con le stesse parole che usa lui richiama l'idea che era cosa molto buona, e quindi la differenza di genere è cosa molto buona, e ricondotta a Cristo attraverso tutta la storia della salvezza continua ad essere una cosa molto buona. E l'ultimissima cosa ve la propongo con un parallelo con i Colossesi, perché anche lì mi sono già persa prima di cominciare, sì, anche lì dunque sono i Colossesi, Sì, Colossesi 3:11. Anche lì il contesto è quello battesimale, e quindi spogliarsi dell'uomo vecchio, rivestire l'uomo nuovo, sempre con la stessa parola che significa mettere e togliere, ma soprattutto immergersi in. E quindi poi dice, ad immagine di colui che ha, sì, quindi avendo rivestito l'uomo nuovo, che si rinnova per la conoscenza all'immagine di colui che ha fondato, e via così, sicché non c'è greco e giudeo, circoncisione e non circoncisione, indica la parte anatomica, e poi però smette di dire questo e quello, perché fa una semplificazione un po' particolare, comincia a dire barbaro, scita, servo, libero. Per cui comincia a fare esempi di cose che non si possono contrapporre, perché dal punto di vista dei giudei o dei greci, barbari e sciti sono cose simili, cioè barbaro è colui che parla una lingua incomprensibile, scita è un esempio di un popolo nomade, e come se dicesse extracomunitari e nomadi, appunto. E poi dice servo libero, senza fare né questo né quello, siccome appunto non sta contrapponendo, elenca. E io mi sono chiesta cosa significa tutto questo per noi oggi. Un po' un discorso del genere, perché tutto sommato, se noi guardiamo il programma delle nostre serate, c'è stata più attenzione alla differenza di genere che all'appartenenza confessionale. Un relatore ha una discussant. Una relatrice ha un, indipendentemente dal fatto di essere di chiesa diversa dalla stessa. E probabilmente questo significa che noi sulla differenza di genere ci dobbiamo ancora lavorare, anche come chiese. Peraltro è un argomento di grande conflitto nelle sezioni del SAE, altro che gli eremismi di cui parlavamo 15 giorni fa, cioè a tavola le sezioni di Chianciano si litiga sull'ospitalità eucaristica e sul fatto di scegliere il relatore maschio. Quindi ancora di strada ne dobbiamo fare. E quindi facciamo bene, quando facciamo i gruppi biblici, a far prevalere la differenza di genere sulle appartenenze confessionali. Però io mi domando anche, adesso sì, extracomunitari, nomadi, però c'è questo servo libero, schiavo libero. Nel contesto di Paolo, va bene, sì, effettivamente l'idea di applicare il Vangelo alla realtà che lui viveva, anche se lui è ebreo, maschio, libero, cittadino romano, c'era tutti gli aspetti positivi, però nella sua prassi di vita, nella sua predicazione, non ha guardato soltanto i suoi simili, anche appunto la differenza e l'ha vissuta in concreto nelle relazioni, le ha vissute in concreto. C'è una persona.
No, più che altro ce la porto bene.
E quindi io mi permetto di chiedere. Ok, vabbè. Chiudo anche perché ho già sforato, quindi.
No, va bene.
Allora, io mi domando. Se il contesto fosse quello dei giorni nostri, se noi ci troveremmo davanti a una affermazione appunto non c'è più, no, che poi più non c'è greco o giudeo, non c'è circoncisione e circoncisione, extracomunitario, nomade, schiavo, libero, WOP, afroamericano. E qui chiudo. Grazie.
Grazie mille. Bene.